Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will Media.
E io Andrea Colombo di True.
Bentornati, ciao Andrew. Oggi parliamo di un tema che ci sta a cuore, che ti sta a cuore tanto, il tema di costruire le città, soprattutto la ricerca di una via più sostenibile per quanto riguarda la costruzione delle città, la costruzione degli edifici. E lascio presentare a te la ospite di oggi, perché l'hai proposta tu.
Esatto, allora oggi voliamo molto alto o ci proviamo, sicuramente voliamo distante, nel senso che oggi abbiamo con noi Olga Carcassi, ricercatrice dell'Università Columbia di New York. Ciao Olga, benvenuta.
Ciao, grazie per l'invito.
Ho conosciuto Olga in uno dei miei peregrinare in cerca di ricerca e grazie alla mia ormai nota collega Francesca, che ho già citato in un podcast, ho conosciuto Olga perché appunto sono compagne da quando sono piccole, se non ho capito male, entrambe pisane, e quindi in uno dei rari arrivi di Olga in Italia appunto ho avuto occasione di incontrarla e mi ha subito incuriosito, diciamo, parlando con lei, alcune delle cose che ha fatto, no? Innanzitutto perché è una ricercatrice vera, no? Un po' dura e pura, passami il termine. Questa cosa in città ci piace molto, noi cerchiamo di fare ricerca, studio, parlare di concretezze, quindi oggi sicuramente voleremo alto, ma sono convinto che troveremo anche dei punti molto concreti. E quindi, volendo entrare poi in diretta sul podcast e partire dalla nostra amata direttrice del tempo, mi farebbe piacere che tu ci raccontassi che cosa sono i bio-based material, che se non ho capito male è uno dei tuoi ambiti di ricerca.
Andrea, grazie mille per la gentile presentazione e per la domanda. Direi che questo è uno degli argomenti più dibattuti e forse anche estremamente attuale. Cosa sono i bio-based materials o i materiali di origine biogenica? Ho iniziato appunto dicendo che è un argomento dibattuto perché non c'è chiarezza su cosa vuol dire. Se guardiamo la direttiva, le indicazioni delle definizioni della Comunità Europea, col termine biogenico, quindi biogenico, si fa riferimento a un materiale che è composto parzialmente o nella sua totalità da, diciamo, una biomassa che ha avuto origini da un essere vivente. Però capite subito che non è così scontato, perché dal momento in cui si fa riferimento a una percentuale e non si specifica quale sia la percentuale, è molto difficile, no, definire con chiarezza cos'è un materiale biogenico. Nella fattispecie, appunto, faccio un esempio concreto. Se prendiamo materiali magari in legno strutturali, CLT o altri, diciamo, compositi legnosi, sappiamo che nel mercato possiamo trovare questi materiali che sono composti di una grande percentuale appunto da biomassa legnosa, però sappiamo che c'è una percentuale che può variare dal 10, 1, 2, insomma una percentuale minore di collante. Questo collante spesso non ha origine biogenica, ma origine fossile. Pertanto, ecco, come lo definiamo un materiale così composto? Come definiamo questi materiali compositi? Ecco che, diciamo, la mia domanda di ricerca che è partita da questo, cercare di immaginarsi e proporre un futuro migliore per quanto riguarda la scelta dei materiali, è chiaro che la definizione è estremamente importante. Su questo ti posso dire la mia interpretazione, che comunque le indicazioni e le normative ci sono, gli standard ci sono e sono importantissimi, però dobbiamo considerare che non sono, diciamo, delle parole iscritte sulla pietra che non possono essere cambiate, anzi scavare e andare a navigare sempre più approfondendo queste tematiche ci dà anche della possibilità di scegliere quale sia il futuro che vogliamo e qual è la direzione che vogliamo prendere. Ciò detto, questo lunghissimo preambolo, i materiali biogenici per me, diciamo per la linea di ricerca che ho preso sia dal mio master, dalla mia tesi di master, al dottorato e adesso questo periodo che sto facendo di ricerca alla Columbia University, sono materiali di origine biogenica, 100% di origine biogenica, che sono stati, diciamo, poco trasformati, perché anche la questione della trasformazione è importante, e che alla fine quindi risultano essere dei materiali, possiamo definirli, naturali, e soprattutto che non vanno a interferire con la salute degli occupanti.
Chiaro, cioè quindi per cercare, diciamo, per farla più semplice, di base sono materiali con, immagino, un basso impatto di CO2, ma che siano anche in un certo senso vivi, no? Come possono essere ad esempio le alghe o i funghi. Qui stiamo parlando di tecnologia costruttiva, nel caso specifico, perché sta parlando di materiali bio-based, perché ovviamente stiamo parlando di tecnologia anche costruttiva, e quindi immaginare le nostre case, diciamo, costruite con tecnologie basate su funghi o appunto su alghe. È questo, giusto, per semplificare a chi come me sa poco e non fa ricercatore.
Allora, in realtà tu hai preso una parte di un mondo molto più grande. Appunto, il materiale biogenico, la categoria possiamo iniziare da secondo quello che dici tu, quindi vivo o inerte. Per cui i materiali biogenici vivi sono appunto, come dici tu, l'inclusione di esseri viventi, e magari anche in diversi fasi e processi della costruzione. Le alghe sono microrganismi viventi che... Ci sono stati esempi anche appunto di edifici costruiti in cui le alghe vengono utilizzate come sistemi di pannellature esterne, e sono vive e aiutano in maniera simbiotica tutta una serie di fattori del nostro edificio. Le microalghe fanno la fotosintesi, facendo le fotosintesi aumentando di numero creano una superficie sempre più opaca, la superficie sempre più opaca diminuisce la quantità di luce che entra, quindi migliorano l'energia, no, che viene assorbita dal nostro edificio. Allo stesso tempo le microalghe crescono in un liquido acquoso, pertanto quest'acqua essa stessa si riscalda se è a contatto col sole, e può essere utilizzata in sistemi di cogenerazione di energia, eccetera. E non da ultimo le microalghe sono esse stesse biomassa, che una volta appunto separate dal liquido, nella soluzione acquosa, possono essere essiccate ed utilizzate in varie, diciamo, economie circolari, tra cui appunto biomassa energetica, anche se sappiamo che la produzione di microalghe nel sistema di facciate, ecco, non è così alta da essere competitiva dal punto di vista, diciamo, per essere utilizzata come energia. Possono essere utilizzate per fabbricare della bioplastica, possono essere utilizzate all'interno del settore farmaceutico. Ecco, da lì diciamo che l'edificio diventa una macchina, una piccola industria a scala locale, che può essere scalata a seconda delle diverse grandezze e dimensioni della città, a seconda della produzione di biomassa e di energia o meno. È chiaro che ci sono dei settori e delle applicazioni che sono più o meno utili o comunque efficaci e competitivi. D'altra parte, i funghi, diciamo, queste le alghe sono state il mio primo amore durante la mia tesi di master. Poi, come tutti i primi amori, uno poi dopo, insomma, ha bisogno di andare oltre, di andare da in qualche provare altro. È che mi sono buttata sui funghi, sul micelio, che invece in questo caso è molto interessante perché è una diversa fase del processo, diciamo, costruttivo dell'edificio o dei materiali da costruzione. In questo caso è nella produzione dei materiali da costruzione, in cui il micelio, se vi ricordate la definizione che vi avevo dato prima, in cui il bio-based material, il materiale biogenico, è definito come parzialmente composto da materiali da biomassa, io mi sono chiesta: ma questo problema, queste percentuali di solito sono legate, scusate la ripetizione, ai leganti, che i leganti spesso sono, diciamo, di origine fossile. Mi sono chiesta quale potrebbe essere un legante invece naturale, in modo tale che anche i materiali inerti, quindi l'altra categoria che dicevamo all'inizio, possano essere completamente biogenici. Qual è un legante completamente naturale che possiamo iniziare a utilizzare? E da lì io come tanti ricercatori, per amor di Dio, cioè, è una ricerca, diciamo, una tecnologia applicata al mondo delle costruzioni abbastanza nuova, si parla di 30 anni, mi sono interessata molto a capire come utilizzare il micelio, quindi la crescita di questi organismi, che è la parte radicale dei funghi. Quello che noi mangiamo è di solito il frutto, la parte che fuoriesce dal terreno. Sotto il terreno c'è un sistema retificato, meraviglioso, infinito. L'essere vivente più grande al mondo è per l'appunto un micelio che si trova qui in America. Si parla di decine di ettari di grandezza. È capace appunto di creare questo sistema coerente. Pertanto appunto i ricercatori hanno iniziato a capire se voi tirate fuori un pezzo di terra, vedete che è tutto legato da questo sistema reticolare di fili bianchi. Quindi si sono detti: perché non utilizzare questo sistema reticolare di fili bianchi per creare come un legante naturale? Ovviamente la materia prima in questo caso deve essere una biomassa, perché questi sistemi, questi miceli riescono a digerire, inizia una parte comunque di inglobano queste fibre, quindi devono essere fibre naturali, E quindi poi il risultato che è molto interessante è, invece di avere delle fibre diciamo non coerenti, quindi non so se vi è mai successo di prendere appunto una manciata di paglia, una manciata di ecco, vedete che non è coerente, sono appunto delle fibre disperse. In questo modo il micelio riesce a legarle e creare un materiale composito coerente. Quindi questo è interessante il micelio perché è un po' anche a metà fra le due definizioni, quindi lui è un legante vivente, poi una volta che il materiale ha legato il materiale a seconda della, diciamo, della cosa che vogliamo, creiamo un pannello, in questo caso inerte.
Sorrido Paolo perché sembra essere una puntata di Super Quark in realtà, perché il podcast in realtà.
Lo pensavo anch'io, ma ormai è un brain melt totale. E grazie mille Olga perché è super interessante e io credo di non sbagliare dicendo che alla Biennale Architettura di quest'anno l'intero padiglione del Belgio, che io ho visitato quest'estate, aneddoto personale, era proprio formato, presentava proprio la soluzione del micelio. Quindi in questo momento mentre Olga parlava, io stavo andando a scorrermi queste foto, ovviamente nel podcast città non è un video podcast questo, ma c'era questa intera sala pannellata proprio con questi pannelli creati dal micelio e mi sembrava di essere nel futuro, e invece sono contento di esplorare ora con Olga chi queste cose le studia tutti i giorni. La mia domanda è subito, ma tu hai parlato di tecniche che si stanno sviluppando ormai da qualche decennio, la domanda è: ci sono delle applicazioni concrete, cioè siamo solo a una fase di studio, di esplorazione, di ricerca, oppure esistono già degli edifici che integrano in maniera parziale o totale queste tecnologie nella loro costruzione?
Grazie mille Paolo per la domanda. Devo dire che se do delle cose per scontato, vi prego fermatemi in modo tale da essere il più esaustiva possibile. Per quanto riguarda le microalghe, come vi dicevo, c'è un edificio attualmente esistente che si trova ad Amburgo che ha questi pannelli, che sono una sorta di pannelli vetrati che sono ovviamente giustapposti alle facciate che sono esposte al sole, perché la microalga ha bisogno di essere colpita dal sole per fare la fotosintesi. Però ci sono, diciamo che la tecnologia, se guardiamo la complessità e la gestione totale, ci sono tutta una serie di cose che devono essere risolte, soprattutto da un punto di vista economico. Quindi è chiaro che se uno fa un edificio e basta, la spesa iniziale per costruire una tecnologia è enorme, invece in una previsione in cui il costo è distribuito in più edifici, la tecnologia può ovviamente avanzare. Quindi questo per quanto riguarda le microalghe. Per quanto riguarda i funghi, ci sono delle aziende, tra cui anche un'azienda italiana che si chiama Mogu, che fanno dei pannelli appunto con il micelio, e principalmente sul mercato per ora, sono sicura che stiano facendo delle altre cose incredibili, si sono focalizzate su dei pannelli acustici per gli interni. Quindi ci sono degli esempi appunto di questi pannelli isolanti per l'acustica fatti in micelio e fibre naturali per gli interni. Qua a Columbia University abbiamo uno dei pionieri dell'utilizzo del micelio con la tecnologia, con un'azienda americana che si chiama Ecovative. Il professore, architetto e ricercatore si chiama David Benjamin, che è stato uno dei primi a fare un'installazione che trovate nel MoMA PS1 con dei mattoni che sovrapposti uno all'altro creavano una struttura, una torre, con questi mattoni fatti in micelio. E ho avuto la fortuna di partecipare a una sua conferenza un paio di mesi fa, nella quale lui faceva vedere gli aggiornamenti della sua esperienza con il micelio, e sta lavorando con delle aziende, perché ovviamente lì è chiave, è fondamentale da una parte il ricercatore, il designer, il progettista con una visione, ma anche tutta la parte ingegneristica, tecnica dietro, e anche le aziende che credono in questo tipo di innovazione. Sta creando dei pannelli per l'esterno invece con questi materiali che saranno messi in un edificio vero nei prossimi anni. Però come tutte le cose appunto ci vuole un po' di tempo e ci vogliono le persone che credono e investono in questi progetti.
Infatti ecco, mi metto il cappello dello sviluppatore immobiliare.
E adesso ci riveli che tutti i Toulouse sono già in biobased,
esatto,
materiali, materiali
in micelio, magari, perché poi ovviamente, come diceva giustamente Olga, poi ti scontri con delle logiche economiche e anche un po' di track record, no, di questi materiali, che ovviamente sono ancora molto limitate. Per cui la mia domanda, volendo magari proseguire sul nostro amato asse della bellezza, è chiaro che andare in questa direzione di innovazione penso se possa essere realmente trasformativo, no? per le città, per gli edifici, per il mondo, perché hai fatto alcuni esempi anche di applicazioni concrete e che hanno un'esternalità estremamente positiva. Poi ovviamente l'altra parte dell'innovazione richiede tempo e tu stessa hai menzionato richiede anche tanti capitali, perché probabilmente fare un edificio piccolino come il padiglione della Biennale ha un certo tipo di costo e magari lo assorbi come costo di marketing, invece andare a industrializzare ovviamente ha un certo altro tipo di costo. Che cosa può fare il mondo del real estate con tutti i suoi enormi capitali che sviluppa e che gestisce per portare questo tipo di transizione, che mi sembra di capire è anche forse, in questo podcast parliamo tanto di sostenibilità nelle città eccetera, però ecco, questa evoluzione dei materiali è molto spesso distante, no, dalle discussioni quotidiane, dove ci butto dentro anche la COP che adesso si sta tenendo a Dubai. Sono ancora ovviamente lì fissi a parlare di carboni, di fossili e quant'altro, di petrolio. Ecco, come secondo te, se ci hai pensato, no, si può fare?
Ti risponderò, guarda, forse credo che sia la domanda che noi nel settore ci facciamo di più in assoluto, perché un conto, noi vediamo tutte le potenzialità e viviamo in questa bolla meravigliosa della ricerca in cui tutto è possibile, però mi rendo conto che più parliamo con gli attori, più ti rendi conto appunto di queste cose che tu stai dicendo. Nello specifico vorrei condividere con voi una conferenza a cui sono stata settimana scorsa a Boston, dove hanno creato un summit, scusatevi che è una conferenza, che è sui materiali biogenici del nord-est dell'America, in cui hanno messo insieme tutti gli attori della catena produttiva, quindi dai produttori di materia prima di questi materiali biogenici, io quindi mi riferisco principalmente a fibre naturali, e dall'altra parte i produttori dei materiali da costruzione stesso, dall'altra parte la catena di trasporto dei materiali, diciamo, dalle zone di produzione fino alle industrie dove questi materiali vengono assemblati, poi i designer, gli architetti, i progettisti e allo stesso tempo anche gli attori responsabili dell'assicurazione degli edifici, che sapete che in America è un tema molto, molto importante, credo anche in Europa, però è una grande domanda, cioè se uso dei materiali, poi dopo le compagnie di assicurazione delle case mi assicurano la mia casa una volta che ho usato certi materiali. E poi alla fine c'erano anche degli attori che sì, sono responsabili delle policy. Quindi devo dire che è stato meraviglioso vedere insieme tutti questi attori che sono, diciamo, la parte fondamentale per quanto riguarda ogni tecnologia che si sviluppa. E perché volevo dirvi questa cosa? Perché quando inizi una conversazione con i diversi attori, con le diverse persone, ti rendi conto che proprio quello che manca è una filiera. La cosa fondamentale è le tecnologie ci sono, è chiaro ci sono determinate cose tecniche che possono essere più o meno migliorate, però la cosa che è veramente evidente è che manca una catena e l'industria che possa supportare questi materiali. Perché è chiaro che è difficile competere con il cemento, con il calcestruzzo, che è una filiera che comunque è estremamente sviluppata. Il cemento è un materiale che si trova ovunque nel mondo, quindi è chiaro che c'è tutto un sistema economico che li supporta, che è ben rodato. Per quanto riguarda i materiali biogenici, invece, questo è molto più complicato, perché i materiali biogenici sono estremamente dipendenti dal luogo in cui vengono prodotti. E questo ci fa ragionare sul fatto che la cosa che dobbiamo creare, se vogliamo spingere queste tecnologie, sono delle filiere corte, è un'industria locale, è sviluppare delle competenze che sono in grado comunque di creare e formare questo tipo di sinergie. Quindi ecco, secondo me la grande cosa che mi sento di condividere con voi per rispondere alla tua domanda è questa, la creazione di filiere locali, regionali, corte, che però bello. Comunque portano ricchezza a tutta la società in cui si trovano. Anche perché ci sono delle cose di cui non si parla, del cemento, non si parla della mafia della sabbia, non si parla del fatto che poi, per quanto il cemento sia un prodotto fabbricato ovunque nel mondo, poi purtroppo dagli Stati Uniti si compra in Cina, ma non perché questo sia, non critico la libertà di mercato, critico il trasporto e le emissioni che sono relative appunto a scegliere dei materiali che poi non sono locali.
Che è quel tema che abbiamo sempre un po' affrontato nel podcast, di quello che inquina è il processo di costruzione e quello che sta a monte per avere il supply, no, di determinati materiali.
Credo ci sia anche un aspetto proprio più in generale, insomma, se pensiamo al cemento, è un dato che abbiamo richiamato spesso anche in questo podcast, no? È che nel 2020 per la prima volta la massa artificiale costruita dall'uomo ha superato la biomassa, il totale delle biomasse, quindi delle masse degli esseri viventi sul pianeta, e il primo indiziato è proprio lui, il cemento, anche a dire quanto l'espansione, no, urbanistica impatta, no? Ci rende più pesanti come specie sulla vita del pianeta, e proprio... qualche puntata fa del podcast con Paolo Catrambone ci ricordava l'architetto di quanto anche poi una volta costruiti e poi una volta che sono da abbattere, no, gli edifici in cemento sono delle riserve, così li chiamava, di energia grigia, quindi in qualche maniera sono delle emissioni incamerate che poi però ritornano nel momento in cui tu li vai ad abbattere, a demolire. Quindi domanda flash per chiudere, Olga, la costruzione, come dire, la ricerca che ci porta verso materiali biogenici, materiali più vicini alla natura, in qualche maniera riporta però anche le città più vicine ai loro ambienti naturali. Una nostra ossessione di questo podcast è che le città non sono virtuose quando si pensano astratte, lontane dall'ambiente naturale dove invece sorgono, e invece i materiali biogenici possono riportarle più vicine alla natura.
Assolutamente sì, non solo, possono creare un'altra dimensione di città, che non è la città diffusa, magari concentrata, dove tutto il potere economico si concentra in grandi centri. Vi prendo l'esempio di New York, dove abito ora, che è enorme. E secondo me può dare anche la possibilità a dei piccoli centri di svilupparsi, di creare un'entità e di creare economia, che comunque secondo me è una cosa molto importante dal punto di vista sociale.
E che si collega a Colombo, è importantissima.
Ma guarda,
no, ma anche al tema delle città medie, no? La costituzione dei centri industriali, no? Di centri economici anche nelle città che non siano poi capoluoghi o che siano città, diciamo, di
assolutamente città medie. Ma sai, io vivo in un mondo che invece è soltanto dal punto, il mio centro è il clima, è l'ambiente, quindi ho fatto fatica a accettare questa cosa dell'importanza economica, però.
Certo, ma mi viene in mente che insomma in una puntata ormai un po' vecchia di questo podcast, Mario Cucinella, il grande Mario Cucinella, ci raccontava come con l'espansione urbanistica dell'ultimo secolo abbiamo un po' costruito lo stesso edificio in tutto il mondo, no? Quel modello di palazzo, di palazzina, di villetta, di condominio, tutto uguale a qualsiasi latitudine. Costruire, interrogarsi su come costruire con questi materiali significa anche poi aprire o ritornare a un'idea di città che si sviluppa da materiali più locali. Tu hai parlato di filiere corte regionali, dove quindi comunque gli ingredienti che vanno a comporre il piatto della città sono a chilometro zero o comunque a basso chilometraggio, così.
Assolutamente sì.
Allora, guarda, Olga, ti ringrazio tantissimo per questa lezioni di Super Quark che ci hai fatto in questi 25 minuti di podcast. Io l'ho trovato estremamente interessante, come dicevo all'inizio abbiamo volato molto alto, speriamo prima o poi di volare molto basso, cioè che queste tecnologie possano veramente avere un'applicazione su scala, su larga scala, perché credo che la sostenibilità si giochi tanto su questa capacità di innovare e capacità magari di rinunciare a quel profitto a me tanto caro, però anche per cercare un compromesso che ci possa veramente portare a trasformare il modo in cui concepiamo l'infrastruttura fisica da statica, real estate, a viva attraverso appunto bio-based materials. E quindi con questo io non so se Paolo vuoi fare la tua chiusa, ricordiamoci del nostro post-credits.
Assolutamente, no, io non niente da aggiungere, se non appunto davvero ringraziare Olga Carcassi, ricercatrice associata presso la Columbia University di New York. Grazie per essere stata con noi in questa chiacchierata del podcast Città, Olga.
Grazie a voi, è stato un piacere e alla prossima, spero.
E adesso il post credito a cuore di Andrea Colombo.
Esatto, noi abbiamo deciso di avere questa tradizione, cara Olga, che alla fine di ogni podcast la nostra host, anzi la nostra guest, scusami, ho già usato tantissimo l'inglese, forse per rendere onore al nostro ospite ormai italiano, ma che vive il cervello in fuga. Ci piace che il nostro ospite ci racconti un libro o due libri, due testi, qualche serie TV, non so, qualcosa che ti ha lasciato profondamente il segno nel tuo percorso professionale e che hai voglia così di condividere con i nostri appassionati ascoltatori che magari decideranno di approfondire quello che tu, insomma, quello che tu ci racconterai.
Come libro vi consiglio L'ordine nascosto, la vita segreta di funghi, perché credo che la mia passione per i microrganismi nasca proprio dal fatto che ci rendiamo conto che c'è un mondo minuscolo, che a noi sembra minuscolo, ma che ha un ruolo così fondamentale e c'è tutta una relazione che dobbiamo ancora scoprire con loro e che secondo me sarà chiave, diciamo, per le future tecnologie. Quindi questo libro parla del micelio, per l'appunto. Scoprirete un sacco di cose interessantissime, tra cui il modo in cui le piante parlano fra di loro, l'internet delle piante, insomma ve lo consiglio perché per me è stata una lettura piacevolissima. Per quanto riguarda invece il documentario che vi consiglio è Kiss the Ground, la mia attuale passione, quindi dalle microalghe ai funghi, la mia attuale passione invece è quella dell'agricoltura rigenerativa. E questo documentario vi fa capire come mai il suolo e la terra sarà veramente la cosa che ci aiuterà a superare questa crisi climatica e soprattutto vi fa capire un po' questo ruolo fondamentale, questo rapporto fondamentale che abbiamo con la natura attraverso l'agricoltura e come i sistemi di agricoltura attuali sono assolutamente distruttivi. E vi spiega cos'è l'agricoltura rigenerativa, però non vi dico altro, così lo andate a vedere.
Fantastico,
grazie mille.
Grazie, allora con questo chiudiamo. Olga, di nuovo grazie.
Non l'abbiamo fatto.
Appunto,
okay.
Appunto.
E a tutte e tutti diamo appuntamento a un nuovo episodio di Città, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee.
Continua.
Continua.
Ciao a tutti, ciao Olga, grazie.